Buonasera carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto dal vostro Enzo che vi augura quindi un buon ascolto, vi dà anche ovviamente un bentornati insieme. Ieri abbiamo visto, per chi ci ha seguito, che i tre amici non confortano, non aiutano per niente il povero Giobbe. Leggiamo cosa dice Giobbe ai suoi tre amici. Lo scopriremo andando a leggere i primi cinque versetti da Giobbe, capitolo 13. L'occhio mio tutto questo l'ha visto, l'orecchio mio l'ha udito e l'ha inteso. Quel che sapete voi lo so anch'io, non mi sono affatto inferiore. Ma io vorrei parlare con l'Onnipotente, ci terrei a ragionare con Dio, poiché voi siete inventori di menzogne, siete tutti quanti medici da nulla. Oh, se faceste silenzio, esso vi sarebbe contato come saggezza. Giobbe conosce tutta la verità che i suoi amici gli hanno esposto. Non gli hanno detto niente di nuovo, perciò non l'hanno aiutato. Gli sarebbe piaciuto scavalcare i suoi amici e rivolgersi direttamente a Dio. Voleva discutere con Dio. Oh, se solo qualcuno fosse stato lì per dirgli della grazia, della misericordia di Dio e di quanto lui voleva aiutarlo. Così invece ripete che i suoi amici non sono stati capaci di diagnosticare il suo caso e che non lo stavano aiutando. Sono come un dottore che ha un paziente con il diabete e gli dice che la cura è quella di operare i polmoni. Avevano completamente sbagliato la diagnosi. Giobbe dice che la miglior cosa da fare sarebbe di tenersi fuori e invece di parlare, ascoltare lui. Proseguiamo la lettura con i versetti dal 6 al 13 di Giobbe, capitolo 13. Ascoltate, vi prego, quello che ho da rimproverarvi. State attenti alle repliche delle mie labbra. Volete dunque difendere Dio parlando con menzogna? Sostenere la sua causa con parole di frode? Volete aver riguardo alla sua persona? E costituirvi difensori di Dio? Sarà un bene per voi quando egli vi scruterà a fondo. Credete di ingannarlo come si inganna un uomo? Certo, egli vi riprenderà severamente se nel vostro segreto avete dei riguardi personali. La sua maestà non vi farà sgomenti? Il suo terrore non piomberà su di voi? I vostri detti memorabili sono massime di cenere. I vostri baluardi sono baluardi d'argilla. Tacete, lasciatemi stare. Voglio parlare io. Succeda quel che succeda. Giobbe dice che mentre accusano lui di aver commesso qualche grave peccato e che Dio lo sta giudicando, non stanno testimoniando di Dio come dovrebbero. Non sono i diretti rappresentanti di Dio e Dio non ha bisogno di loro per essere difeso. Giobbe dice che Dio li giudicherà per averlo rappresentato in modo errato. Potevano aiutare Giobbe se lo avessero portato a vedere se stesso come veramente era. Nel mezzo di tutto questo, la fede di Giobbe resta salda. Ha sperimentato l'assalto dei suoi amici, i quali gli sono diventati estranei, come vedremo. Per il momento, leggiamo i versetti dal 14 al 22, da Giobbe, capitolo 13. Perché dovrei prendere la mia carne con i denti? Metterò piuttosto la mia vita nelle mie mani. Ecco, egli mi ucciderà, non spero più nulla, ma io difenderò in faccia a lui il mio comportamento. Anche questo servirà alla mia salvezza, poiché un empio non ardirebbe presentarsi a lui. Ascoltate attentamente il mio discorso. Porgete orecchio a quanto sto per dichiararvi. Ecco, io ho predisposto ogni elemento per la causa. So che sarò riconosciuto giusto. C'è qualcuno che voglia farmi opposizione? Se c'è, io taccio e sono pronto a morire. Ma, oh Dio, concedimi solo due cose, e non mi nasconderò dalla tua presenza. Ritira da me la tua mano. E fa che i tuoi terrori non mi spaventino più. Poi interrogami e io risponderò, oppure parlerò io e tu replicherai. Di fronte alle gravi accuse dei suoi amici, che probabilmente pensavano a cose quali l'immoralità, la disonestà o qualche altro peccato eclatante, Giobbe sente di non essere colpevole di una cosa così grave. Ma qui iniziamo a vedere il centro del problema. Giobbe dice che andrà alla presenza di Dio e lì si difenderà. Amica, amico, arriva il momento in cui andrai alla presenza di Dio e se ci andrai per difenderti, perderai. Quando sei davanti a Lui, puoi solo riconoscerti colpevole, perché Dio ti conosce. Non puoi andare alla presenza di Dio con un brillante rappresentante legale che, attraverso qualche giro di parole intelligente, possa liberarti dalle accuse. Nessun legale famoso può annullare la dichiarazione di Dio che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E che non c'è nessun giusto, neppure uno, e che l'anima peccatrice morirà. Tutte queste dichiarazioni le troviamo nella Bibbia. Dio non cambia tutto questo. Nessun avvocato può tirarti fuori da questa situazione. Starai davanti al Dio di questo universo, che è il dominatore della morale. Nessuno può discutere un caso davanti a Lui. La cosa da fare è presentarsi davanti a Lui e riconoscersi colpevoli, chiedendo la grazia della corte. Troverai che Dio ha un trono di misericordia, è un trono di grazia, perché sopra c'è il sangue di Gesù Cristo. Cristo ha pagato il prezzo per il tuo peccato. Vedi, amica, amico, quello è il solo modo in cui puoi fuggire alla pena. Puoi vedere che Giobbe ha disperatamente bisogno di qualcuno che lo rappresenti davanti a Dio e che provi a difenderlo. Se sei nelle sue condizioni, hai bisogno che qualcuno ti mostri che puoi fidarti di Dio. Come puoi vedere, questo libro ha un messaggio anche per noi. Ci sono dei barlumi di luce che si fermano nell'anima dell'uomo. Giobbe dice: «Egli sarà la mia salvezza». Nota che quello è l'insegnamento del Vecchio Testamento, così come anche del Nuovo Testamento, che Dio è il nostro Salvatore. Davide si attaccò a questo fatto quando commise un grave peccato ed ebbe bisogno di un Salvatore. Egli scrisse: «Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza, il mio alto rifugio. Io non potrò vacillare». Salmo 62, versetto 2. La salvezza non è come una moneta che si mette in tasca e può essere persa. La salvezza è Dio. Oggi la salvezza è Gesù Cristo. Anche tu puoi averlo o non averlo, puoi fidarti di Lui o non fidarti. Non ci sono altre alternative, amici. Tu puoi stare su un lato o sull'altro, puoi essere per Lui o contro di Lui. Perché non c'è altro nome, dice l'Apostolo Pietro in Atti 4, al versetto 12. Ed è bello sapere che Giobbe, che probabilmente visse nell'era dei patriarchi, nei giorni di Abramo, Isacco e Giacobbe, ebbe questo bagliore di luce. Giobbe vuole essere ascoltato e dice di sapere che sarà giustificato, ma non che qualcun altro ottenne quella giustificazione per lui. Ci sono persone oggi che dicono: «Non credo di avere bisogno di Dio, per la mia salvezza posso contare sul mio buon comportamento». Ho delle notizie per loro: sono già condannati, sono condannati davanti a Dio. Amica, amico, siamo tutti peccatori. Viviamo in un mondo che è in ribellione contro Dio, perché nei nostri cuori c'è il male. Nessuno di noi è così importante al punto che Dio abbia bisogno di noi nel suo programma qui sulla terra. Poteva abbandonarci al nostro destino se voleva, ma grazie a Dio Lui ci ama, ha fatto in modo che noi fossimo giustificati. Il giudice ha avuto pietà per noi ed ha mandato il suo proprio figlio per pagare le nostre pene. Quella è la ragione per la quale possiamo essere giustificati. È interessante. All'inizio Giobbe diceva che voleva morire. Ora dice: «Vi è qualcuno che voglia farmi opposizione? Se c'è, io mi taccio e sono pronto a morire». Va bene, Giobbe, se vuoi morire, perché non smetti con le chiacchiere? Noterai che non lo farà. Parlerà ancora Giobbe. E lui, però, è anche un uomo spaventato. Per questo sta dicendo a Dio cosa fare. Visto che non si decide a fare qualcosa, ora glielo dico io cosa deve fare. Sento molte persone dire che non hanno risposte a delle preghiere. No, non ci sono preghiere senza risposte. Dio risponde sempre alle preghiere e molte volte risponde no. Almeno dice no a molte preghiere, ma questo no, comunque, è una risposta. Dobbiamo ammettere che molte nostre preghiere vogliono dare ordini a Dio. Preghiamo come se fossimo dei sergenti maggiori che parlano a delle reclute. Diciamo: «Fai quello o fallo in questo modo», ma Dio non agisce così. Giobbe prova a dire a Dio come dovrebbe maneggiare la sua situazione. Ma Dio dice: «Non mi sto muovendo in accordo al tuo piano. Io ho un piano e lo sto facendo funzionare nella tua vita». Capita di sentire argomentare intorno alle preghiere. Alcuni dicono: «Come si usa la preghiera? Con la preghiera non si può cambiare Dio». Credono così che non c'è bisogno della preghiera. Mi ricordano Giobbe. La loro idea è che Dio dovrebbe essere a loro completa disposizione. Ma lo scopo della preghiera non è quello di cambiare Dio. Dove abbiamo mai preso quell'idea? Pensiamo che possiamo cambiare Dio tramite la preghiera? Dio ha già fatto il suo piano e ha tutte le informazioni. Non possiamo dirgli niente che Lui già non conosce. Lo scopo primario della preghiera è di cambiare noi. Spesso sentiamo un piccolo motto, che credo sia parzialmente vero. Dice: «Le preghiere cambiano le cose», ma la cosa importante e che cambi noi, amica, amico. Dio non è un fattorino del tipo Pony Express. Non è che appena lo chiami, corre a portarti un messaggio o a prenderlo per portarlo a qualcun altro. Questo è quello che Giobbe stava provando a far fare a Dio. Non sto accusando Giobbe, perché spesso tanti fanno la stessa cosa. Ci ho provato anch'io. Le domande di Giobbe proseguono nei versetti dal 23 al 28 di Giobbe, capitolo 13. Quante sono le mie iniquità? Quanti i miei peccati? Fammi conoscere la mia trasgressione, il mio peccato. Perché nascondi il tuo volto e mi consideri un nemico? Vuoi dunque atterrire una foglia portata via dal vento? Vuoi forse perseguitare una pagliuzza inaridita? Tu mi condanni a pene così amare e mi fai espiare gli sbagli della mia giovinezza. Tu metti i miei piedi nei ceppi, spii tutti i miei movimenti e prendi nota delle orme dei miei piedi. Intanto, questo mio corpo si disfa come legno tarlato, come un abito roso dal tarlo. Molto candidamente, Giobbe sta chiedendo un confronto di forza con Dio. Questo è quello che vuole. Vuole sapere quanti peccati ha così commesso, e così capirà perché riceve questo trattamento così pesante. Dice infatti che è come una foglia portata via dal vento. E Giobbe sente di essere rifiutato, di essere gettato via. Non riesce a capire fin dove arriverà la sua sofferenza. Il suo corpo si disfa. Le sue considerazioni, come abbiamo detto, proseguono al capitolo 14, di cui leggiamo i versetti dall'1 al 6. L'uomo nato di donna vive pochi giorni ed è sazio d'affanni. Spunta come un fiore, poi è reciso. Fugge come un'ombra e non dura. E sopra un essere così, tu tieni gli occhi aperti e mi fai comparire con te in giudizio. Chi può trarre una cosa pura da una impura? Nessuno. Se i suoi giorni sono fissati e il numero dei suoi mesi dipende da te e tu gli hai posto un termine che egli non può varcare, distogli da lui lo sguardo perché abbia un po' di tranquillità e possa godere come un operaio la fine della sua giornata. Non c'è niente di più vero del fatto che i problemi sono il comune denominatore dell'umanità. Tutti abbiamo avuto guai, come disse Eliphaz, ma l'uomo nasce per soffrire, come la favilla per volare in alto. I problemi sono parte di un linguaggio comune che l'intera umanità conosce. Giobbe dice che la morte è inevitabile e che dobbiamo andare via da questo mondo. La vita è come un'ombra. Quando il sole tramonta, cosa succede all'ombra? Se ne va. Come un fiore che è tagliato e gettato, come un'ombra che sparisce. Così è la mia vita. E tuttavia Dio mi vede, quindi vede anche il mio peccato. Siamo tutti peccatori. Davide disse nel Salmo 51, al versetto 5, «Ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato». E come potevamo essere senza peccato quando abbiamo avuto un padre e una madre peccatori? Non puoi trarre una cosa pura da una impura. È una regola universale. Giobbe conosce la regola per cui è Dio che fissa un termine alla vita. Davide scrisse nel Salmo 23, al versetto 4, «Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza». Si riferisce al suo letto di morte? Non solo. Dai primi minuti di vita, quando iniziamo a vivere, camminiamo in una valle sempre più stretta, dove l'ombra della morte è su di noi, e camminiamo lì fin tanto che alla fine arriviamo alla morte. Camminiamo quindi sempre nella valle dell'ombra della morte. Qualcuno l'ha detto così. Il momento in cui iniziamo a vivere è anche il momento in cui iniziamo a morire. Proseguiamo a leggere fino al versetto 15, dal capitolo 14 di Giobbe. Per l'albero almeno c'è speranza. Se è tagliato, rigermoglia e continua a mettere germogli. Quando la sua radice è invecchiata sottoterra e il suo tronco muore nel suolo, a sentir l'acqua rinverdisce e mette rami come una giovane pianta. Ma l'uomo muore, perde ogni forza. Il mortale spira. E dov'è egli? Le acque del lago se ne vanno, il fiume viene meno e si prosciuga. Così l'uomo giace e non risorge più, finché non vi siano più cieli. Egli non si risveglierà né sarà più destato dal suo sonno. O volessi tu nascondermi nel soggiorno dei morti, tenermi occulto finché l'ira tua sia passata, fissarmi un termine e poi ricordarti di me. Se l'uomo muore, può egli tornare in vita? Aspetterei fiducioso tutti i giorni della mia sofferenza finché cambiasse la mia condizione. Tu mi chiameresti e io risponderei, tu vorresti rivedere l'opera delle tue mani. Un uomo può aver avuto un grande successo, può essere stata una persona famosa, e poi è morto. Dov'è? Ci possono essere alcuni monumenti che lo ricordano, forse una o due strade sono chiamate intestate a lui. Cosa c'è di buono? C'è un passo avanti che rivela la fede di Giobbe, e lo vediamo nelle considerazioni che fa successivamente. Quella che si pone Giobbe è sempre stata anche una domanda importante dell'uomo. Se uno muore, vivrà ancora? Perfino di fronte alla morte, Giobbe sa che Dio lo chiama e lui gli risponderà. In altre parole, la morte non è la fine di tutto. Ascolteremo Giobbe ancora più tardi dire: «Ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. E quando, dopo la mia pelle, sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne, vedrò Dio. Io lo vedrò a me favorevole, lo contempleranno i miei occhi, non quelli d'un altro. Il cuore, dal desiderio, mi si consuma». Questo intero capitolo è dedicato quindi alla morte, e ti raccomando di leggerlo di nuovo con calma, per intero. Ora concludiamo con la semplice lettura dei versetti dal 16 al 22, da Giobbe, capitolo 14. «Ma ora tu conti i miei passi, tu osservi i miei peccati, le mie trasgressioni sono sigillate in un sacco, e alle mie iniquità altre ne aggiungi. La montagna frana e scompare, la roccia è divelta dal suo luogo, le acque consumano la pietra, le loro inondazioni trascinano via la terra. Così tu distruggi la speranza dell'uomo. Tu lo sopraffai una volta per sempre, ed egli se ne va. Gli muti la sembianza e lo mandi via. Se i suoi figli salgono in onore, egli lo ignora. Se cadono in disprezzo, egli non lo vede. Questo solo sente, che il suo corpo soffre, che l'anima sua è in lutto». Giobbe quindi ha dato sfogo a ciò che sente nel suo animo, ma a questo punto riprenderanno a parlare i suoi amici. Ma lo vedremo domani sera, quando andremo ad aprire il prossimo capitolo, quindi il capitolo 15 del libro di Giobbe. A questo punto non mi resta altro che ringraziarvi e appuntamento, come al solito, a domani sera. Ciao.